Se ci sediamo possiamo incominciare. Sono particolarmente lieto di presentare questa sera Monsignor Angelo Scola, con cui ebbi l'avventura di cominciare il mio tentativo cristiano in università, che è vescovo emerito di Grosseto. Ho capito stasera che sono anche loro come i professori universitari, non va mai in pensione, diventano emeriti, e che è rettore della Lateranense, che parlerà sul tema oltre la biologia, la medicina di oggi nella dialettica tra scienza e fede. Mi sembra un tema estremamente importante, data l'invasività che la medicina sta acquisendo nella vita di oggi, nel senso che ormai il concetto di salute e malattia sta progressivamente sostituendo il concetto di bene e di male, e nel senso che è molto difficile percepire una idea dell'uomo che vada oltre il meccanismo biologico. Nel caso io non sarei un medico ma un veterinario, cioè mi occuperei semplicemente di animali superiori. Per cui penso che il tema sia estremamente importante, poi alla fine magari facciamo qualche domanda.
Prego. Grazie, buonasera a tutti e grazie a Medicina e Persone e al Centro Culturale per questo invito. Parto da una premessa: oltre la biologia, suggerisce il titolo, ma oltre la biologia che cosa? Che cosa c'è oltre la biologia? Non sta la biologia e tutti i suoi derivati cambiando radicalmente non solo lo sguardo scientifico sulla realtà, ma lo stesso stile di vita degli uomini? Non è essa alla base di una inedita concezione del rapporto natura e cultura? Basti pensare alle brucianti questioni della bioetica, un nuovo rapporto natura-cultura per il quale la natura sarebbe riducibile a puro prodotto di un intervento creativo e prometeico dell'uomo. Secondo me, oltre la biologia, c'è spazio solo per un ritorno alle cose in se stesse, come diceva Husserl nel suo grande programma. Rimettere al centro l'esperienza umana elementare, ecco il punto. Ma per degli operatori sanitari chiamati a raccogliere il grido dell'uomo sofferente, angosciosamente espresso dal passaggio di Isaia, guariscimi e rendimi la vita. Parlare di esperienza umana elementare significa porre senza indugi la questione decisiva, il caso serio dell'umanum, quello cioè della malattia e della morte. Entriamo così in medias res, vi propongo un percorso in 6 tappe, così man mano che avanzo tirate il fiato e capite che la fine si intravede. La prima tappa: malattia, morte, evento personale o puro perire. Quel che ferisce è ciò che nella vita vi è di ineluttabile, la sofferenza diffusa ovunque, la sofferenza degli inermi e dei deboli, la sofferenza degli animali, della creatura muta, e il fatto che non vi si può cambiare nulla, che alla fine non si può toglierla di mezzo. Così è e così sarà. Qui sta la gravità della cosa. Questa amara constatazione di Guardini dice ad un tempo, perché noi siamo qui questa sera e perché uno è medico o operatore sanitario, la sofferenza come unica ragione adeguata di queste 2 scelte rende infatti evidente che cosa sia la missione connessa al vostro lavoro. Che ve ne fareste infatti altrimenti di Gesù Cristo? Se la vita cristiana, come purtroppo capita frequentemente, fosse questione di dopo lavoro, finirebbe con l'apparire superflua. E in effetti, anche a causa di questa arida marginalità in cui noi cristiani lo abbiamo relegato, molti uomini di oggi non hanno più a cuore Cristo. Parafrasando una celebre affermazione di Fabbro, potremmo dire: Cristo, anche se non è solo una bella favola, in ogni caso non c'entra. Interrogarsi quindi sulla missione dell'operatore sanitario, sul suo compito, significa farsi carico con piena consapevolezza della ineluttabilità della sofferenza che incontra nella malattia e nella morte la sua sfida più universale, se non la più acuta. Malattia, sofferenza, morte sono passaggi obbligati nel percorso della vita dell'uomo e ne mettono a nudo l'enigma. Egli è un essere capace di infinito, ma irrimediabilmente segnato dalla finitudine. Tutta l'umana esistenza, infatti, si svolge nella tensione tra due poli. Da un lato essa è legata ai ceppi della caducità, al limite, all'attimo fuggente, alla malattia, alla morte. Dall'altra, il desiderium di infinito ne attraversa ogni momento. Qualunque nome si assegna all'infinito, il cuore dell'uomo ne ha una nostalgia come di una patria in cui dimorare stabilmente. Malattia, sofferenza, morte. Ne parleremo consapevoli che un anticipo di morte è contenuto in ogni istante della vita ed esplode nella sofferenza e nella malattia. Quindi ciò che diremo della morte vale per la sofferenza e per la malattia. Malattia, sofferenza e morte sono al centro del vostro lavoro. E non c'è bisogno di scomodare Freud per sapere che il lavoro è uno dei due polmoni, l'altro sono gli affetti, con cui respira la totalità dell'io. Nell'inquieto ma provocante clima culturale di oggi si intrecciano due risposte al problema della morte e quindi della malattia e della sofferenza, due risposte principali. La prima, di gran lunga minoritaria, è ben identificata da un verso del poeta Rainer Maria Rilke, che dice: «Da, o Signore, a ciascuno la sua morte». La morte che fiorì da quella vita in cui egli amò, pensò, sofferse. Il poeta mette davanti a Dio una esigenza umanissima. Invoca il dono di una morte personale, sigillo di una vita autenticamente personale. Pur accettando l'inevitabilità della morte, egli la sente come un fiore che sboccia dall'esistenza irrepetibile di quel singolo. Rilke paventa la morte astratta. Esiste la mia morte, la tua morte, che porta l'impronta irrepetibile del mio io e del tuo io. Il genio poetico, con insuperabile sintesi espressiva, pacifica e quasi addolcisce la tragica prospettiva del morire, del mio morire. Niente e nessuno può togliermi questa certezza drammaticamente personale. Io devo morire, la mia morte non si può in alcun modo dedurre per analogia da quella degli altri. Tuttavia, anche la mia morte resta imprevedibile, di più, imprendibile. Non si lascia prendere di fronte ad un uomo in agonia, diciamo, lotta con la morte. In realtà la morte non mi lascia neanche la possibilità che mi è lasciata in ogni altro tipo di lotta, osserva il filosofo ebreo Levinas. Infatti nella lotta io riesco ad afferrare chi mi prende. Nella morte sono esposto alla violenza assoluta, all'omicidio nella notte. L'inevitabilità della morte ritorna così con tutta la sua forza terrificante. Però questo sguardo di Rilke sulla morte non è certo quello oggi più diffuso. dilaga piuttosto un'altra più sorda percezione del morire, come recenti episodi di cronaca documentano. In essa la forza espressiva dell'irripetibile dignità del singolo è calpestata. Vi propongo questa visione dominante della morte con le parole di Adorno, che critica il verso di Rilke in maniera feroce. Dice Adorno: la distruzione biologica che avviene nella morte è fatta propria oggi da una volontà sociale consapevole. Un'umanità a cui la morte è divenuta non meno indifferente dei suoi membri può impartirla per via amministrativa a un numero illimitato di esseri umani. Aggiunge Adorno: la famosa preghiera di Rilke è un miserevole inganno con cui si cerca di nascondere il fatto che gli uomini ormai crepano e basta. Il vostro lavoro di operatori sanitari ha ogni giorno a che fare con il singolo segnato dalla sua malattia nel suo corpo e nel suo spirito. Attraverso il ricorso a tutte le scienze e le tecniche di cui con genialità la moderna medicina ha saputo appropriarsi, la vostra opera quotidiana mette anzitutto in campo il rapporto di un io con un tu. Poche professioni si trovano al centro della realtà e al cuore dell'io come la morte, come la vostra. Chi sei tu all'opera nei luoghi della cura, in cui la malattia e la morte toccano la vita in maniera così imponente? Chi sei tu nella relazione col tuo paziente, che ne è della decisione della tua libertà di fronte al suo destino, come ti fai carico del grido di Isaia che egli attribuisce al re Ezechia ridotto allo stremo: guariscimi e rendimi la vita. Secondo passo: fammi durare salute e salvezza. Il paziente, nell'ospedale o nell'ambulatorio, è la ragion d'essere del vostro compito, dell'operatore sanitario e della sua arte terapeutica, così come lo studente nell'università o nella scuola lo è per il docente. Domandiamoci allora: che cosa chiede il paziente quando chiede la salute? Che ne siamo consapevoli o meno, dalla risposta a questa domanda dipende il modo di affrontare la malattia e la morte. La decisione, ad esempio, di stare dalla parte dell'acuta percezione di Rilke o da quella della tragica conclusione di Adorno. La malattia toglie la sordina al grido presente nel cuore di ogni uomo, abbiamo detto, ad un tempo capace di infinito e legato alla finitudine. Sia pur esprimendola in 100 formulazioni diverse, dalla muta implorazione fino alla pretesa più violenta, la domanda che il malato fa al medico si riduce in fondo a questa: fammi durare, fammi star bene, fammi vivere. Ad Orano, di fronte all'imperversare dell'epidemia della peste, il protagonista di Camus, il famoso dottor Rio, dice: egli sapeva bene che il suo compito era diagnosticare, scoprire, vedere, descrivere, registrare, ordinare l'isolamento. Delle spose gli prendevano il polso urlando: dottore, gli dia la vita. Ma lui non era là per dar la vita. A che serviva allora l'odio che leggeva sui loro volti? Lei non ha cuore, gli avevano detto un giorno, ma sì, ne aveva uno. Gli serviva a sopportare le 20 ore al giorno in cui vedeva morire uomini fatti per vivere. Gli serviva a ricominciare ogni giorno. Ormai aveva proprio quanto cuore bastava per questo. E come sarebbe bastato a dar la vita? Ma cosa c'è veramente al cuore di questa domanda? Come interpretarla? Ce lo dice un termine che il cristianesimo ha esaltato, ma che in sé e per sé nasce già nel mondo pagano ed è presente nella religiosità di tutti i popoli. Si tratta della parola salvezza. Non c'è gesto umano, dal più banale al più elevato, che non vibri di un anelito al compimento. Così, ad esempio, nell'istante in cui la madre contempla il suo bambino e, stringendolo tra le braccia, gli sussurra teneramente «ti voglio bene», la madre, ogni madre, al fondo del suo trepido cuore, percepisce quanto ella sia impotente ad amarlo. Vorrebbe volergli bene come lo ama Dio. E allora questo desiderio si fa grido. Ecco una domanda di salvezza. Liberami, salvami dal limite e dalla ferita del peccato. La morte e la malattia scavano come un tarlo dentro ogni atto umano, ogni umana circostanza, ogni umano rapporto. Il tremendo e illeggibile quasi romanzo di Ulebeck, così di moda quest'estate, definisce la morte il rumore di fondo che accompagna tutta la vita. Quando la morte esce con la sua forza distruttiva dalla impersonalità nella quale l'uomo sano tende a confinarla, e quando, come ha genialmente detto Heidegger, il morire non è più l'astratto venir meno di qualcuno intorno a me, allora la domanda di salute fisica diviene espressione efficace, segno, sacramento del desiderio di infinito. Chiedere di durare significa allora chiedere di essere salvati radicalmente dalla finitudine stessa, essere liberati dalla stessa morte. Al cuore della domanda di salute si manifesta in tal modo la domanda di salvezza. E si capisce bene tutto ciò dal momento che questo singolo uomo è fin nelle sue intime fibre un essere nella carne, e quindi in lui la sfera biologica non può mai essere disgiunta da quella spirituale. In se stesso e in ogni suo atto egli è corpore et anima unus, cioè è un uno di anima e di corpo. Proprio la precarietà fisiologica sulla quale poggia la domanda della salute fisica diventa espressione privilegiata dell'anelito alla salvezza globale. Nella sofferenza morte è lo spirituale che si esprime attraverso il materiale e non viceversa. Ma questo grido, fammi durare, non è pura illusione. Si può chiedere questo all'operatore sanitario senza spingerlo ad un delirio di onnipotenza. Cominciamo col dire che senza raccogliere per intero la domanda del paziente non si può porre una terapia adeguata. E questo è carico di conseguenze. Non soltanto per il vostro lavoro, ma anche per le istituzioni in cui operate. Esse del resto si chiamano per lo più ospedali in omaggio alla grande tradizione dell'ospitale cristiano che portava il nome di Hôtel Dieu, nel quale la pratica terapeutica tendeva ad una perfetta fusione di scienza e di saggezza. Nella stessa antichità precristiana, magari sotto il velo della magia, la domanda di salute del paziente incontrava un medico che era anche sacerdote. L'atto terapeutico appariva privo di senso ed inefficace, fuori dall'orizzonte del comune destino, cioè dalla relazione a quella X con la maiuscola da cui sia il medico che il paziente dipendono. Ma non si potrebbe neppure concepire il nesso tra la medicina e il multiforme campo della ricerca scientifica che costantemente la alimenta, senza riscoprire questa natura integrale dell'arte terapeutica. Lo vediamo nella sofisticata e complessa organizzazione sanitaria del nord opulento del nostro pianeta, come ha recentemente scritto uno dei più acuti filosofi contemporanei della medicina, Philippe Caspar: l'assenza di questa orientazione integrale dell'arte terapeutica finisce per minarla in se stessa. Per esempio, in certi settori, le esigenze della ricerca finiscono per imporsi su ogni altra considerazione. Né ci si può trincerare, e voi lo sapete bene, dietro la necessaria delimitazione di campo propria delle scienze e delle tecniche impiegate nell'arte terapeutica, per ignorare questa connessione al tutto, che solo può rendere giustizia alla domanda di salvezza contenuta nella domanda di salute. Infatti, trincerarsi dietro la delimitazione di campo vorrebbe dire nascondere il soggetto che noi siamo dietro la pretesa di una inesistente neutralità scientifica. Ne vediamo bene, tra l'altro, i gravi inconvenienti in quel delicato settore del vostro lavoro che si articola intorno al nascere. La nascita, a differenza della morte, non è ancora oggetto di una comprensione organica da parte delle scienze e anche della filosofia. Forse è appena iniziata una comprensione organica della nascita. Tuttavia i due aspetti, nascere e morire, sono intimamente connessi. Orbene, se lo sguardo non assume la prospettiva del binomio salute-salvezza, cui, sfidando l'impopolarità al Magistero della Chiesa, anche ieri lo ha fatto il Papa, non cessa di richiamare, la nascita si riduce a laboratorio e la morte a macchinario. Ma allora, vivere in Cristo significa per noi testimoniare, fin nel singolo atto clinico, che il filo rosso della speranza che lega la domanda di salute alla salvezza non si spezza neppure dentro la malattia e la morte. Come? Terzo passo. Ammalarsi, morire. Un castigo? L'affermazione che la domanda di salute apre alla domanda di salvezza spiega perché la morte, con il suo obiettivo opporsi alla possibilità di essere salvati, sia il grido sordo della caducità umana. L'operatore sanitario, la cui missione implica la scienza come espressione di sapienza, le tre coppie ricordate, salute, salvezza, scienza, sapienza, vocazione, missione, sono indisgiungibili, non può allora eludere la domanda di fondo: cos'è la morte? L'angoscioso interrogativo è subito raggiunto dagli altri due: perché la morte e da dove la morte? Nel tentativo di dare una risposta a queste domande, la filosofia pagana classica non va molto al di là del celebre frammento di Anassimandro. Il filosofo presocratico afferma che principio ed origine del tutto è la peiron, cioè l'orizzonte indeterminato. Staccarsi dall'apeiron, per assumere un volto particolare significa diventare colpevoli. Quindi le cose particolari, gli uomini, pagano il castigo di questo distacco. Dura legge a cui non sfugge, secondo tutta la filosofia pagana, nessun singolo. Il suo morire, come il venir meno di ogni cosa, altro non è se non la punizione di questa colpa. Per la visione giudaica dell'Antico Testamento, la morte è semplicemente la conclusione della vita. Essa avviene certo davanti a Yahweh, al Dio dei viventi, al quale l'uomo è legato con l'alleanza. Tuttavia, questi l'uomo non pretende per sé il privilegio della vita eterna. Ricordiamo in proposito il dramma di Giobbe. Soltanto nel libro dei Maccabei incomincerà ad affiorare in maniera più esplicita la percezione dell'esistenza della vita eterna. Inoltre, sia nella visione pagana che in quella giudaica classica, non è mai a tema la morte del singolo individuo. Nella visione ebraica l'individuo, infatti, conta solo in quanto parte del popolo. In modo analogo per i pagani, il singolo è destinato a perdersi all'interno della natura, vedi Lucrezio, che nella sua indifferenziata, torna Anassimandro, totalità, possiede in se stessa, questa natura, un carattere divino. Bene, queste posizioni non sono più proponibili all'uomo contemporaneo. E ciò per una ragione molto semplice. Egli si sente pienamente persona e non solo individuo. gli sta supremamente a cuore la sua personale, propria vita e propria morte. La prospettiva di finire l'esistenza sia pur di fronte al Dio vivente, così come quella di sparire in una totalità indeterminata, non bastano per placare l'angoscia della sua morte singolare, sempre incombente. In questo senso l'intuizione di Rilke vince sullo scetticismo disperato di Adorno. Mi risparmio una digressione sul pensiero moderno e contemporaneo per far emergere quello che giudico l'elemento che come un fiume carsico attraversa in profondità ogni morire e l'elemento che consente tra l'altro di rispondere tentativamente alla domanda centrale cos'è la morte. L'elemento centrale per me è questo: dobbiamo ammettere che comunque la si guardi, non si riesce ad eliminare del tutto, neanche nel caso disperato del suicidio, l'impressione che la morte abbia sempre un carattere di condanna. La morte ha sempre un carattere di condanna a morte. Il morire dell'uomo non perde mai il sapore dell'essere messo a morte. La presenza di questo elemento dice che ogni morte umana mantiene il volto di un destino connesso ad una colpa. Anche nel caso più elevato della morte come libero ed innocente atto sostitutivo, permane un aspetto di condanna capitale imposta dal di fuori. Pensiamo al grande esempio di Kolbe. Il fatto che a uno dei due protagonisti venga comminata l'esecuzione capitale vi gioca un ruolo decisivo. Ma ancora più decisivo è il fatto che tanto Kolbe quanto colui di cui egli prende il posto dovrà comunque, prima o poi, morire. In questa luminosa pagina della storia dell'Olocausto, un uomo, con uno straordinario atto di offerta, assume liberamente il morire al posto di un altro. E tuttavia, neanche così domina radicalmente il morire. C'è un aspetto per il quale è la morte a dominarlo. Gli viene addosso dall'esterno, l'omicidio nella notte di Levinas, ed egli la subisce, per un certo verso, come un infausto destino. Il pungiglione velenoso di cui parla San Paolo sta propriamente in questa inevitabile radice di condanna a morte propria di ogni morire, anche del caso sublime del morire al posto di un altro. Da dove allora la morte in questo suo laido, fatale aspetto di condanna capitale? La nostra fede ci dice che la morte, questa morte, è connessa con il peccato di origine. Il discorso dovrebbe farsi qui molto articolato, ma nella prospettiva cristiana nessuno potrà negare questo dato obiettivo. L'esperienza storica della morte, la modalità con cui l'uomo concreto muore, si pone in un qualche modo in dipendenza dal peccato di origine. Comunque la si voglia interpretare, l'immortalità dello stato originario e il suo rapporto con l'esperienza di morte, propria dello stato storico, di natura decaduta e redenta, resta come punto fermo ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ha richiamato. La morte è conseguenza del peccato, interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura e della tradizione. Il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni di Dio creatore ed entrò nel mondo come conseguenza del peccato. La morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, è pertanto l'ultimo nemico dell'uomo a dovere essere vinto. Quarto passo, morte, sarò la tua morte. Un grido, tuttavia, irrompe nella storia dell'umanità e la attraversa per sorprendere la storia personale di ciascuno di noi. Lo raccoglie la Chiesa nella veglia pasquale dalla bocca del profeta. Mors, ero mors tua. Morte, sarò la tua morte. È il grido del risorto, o meglio, del crocifisso risorto. Guardare il crocifisso significa allora contemplare questa radicale vittoria che toglie al morire il sapore della condanna capitale. L'elemento di condanna, di castigo per il peccato, è assunto dentro un'inedita prospettiva di compimento. Portiamo un attimo con umiltà il nostro sguardo sul mistero sublime della morte di Gesù. Anzitutto, la sua morte è una morte reale. Di più, è morte ignominiosa ed è la morte di Cristo Re, che illividisce sul palo dei malvagi. Il Padre con la sua gloria lo ha glorificato e la fede orante della Chiesa hanno per così dire reso bella la croce, crux fidelis inter omnes arbor una nobilis. Pensate che cosa significa non solo per noi cristiani, ma per tutta la nostra tradizione culturale la croce di Cristo. Ma quando egli la sperimentò, la croce era il più laido dei patiboli. E tuttavia questa estrema morte, che pure a tutti i tratti del più atroce supplizio, è qualitativamente singolare. Non solo come ogni morte, ma anche perché è unica, irrepetibile e vince definitivamente il destino sinistro della condanna capitale, da cui sarebbe segnato irrimediabilmente ogni altro morire prima o dopo di lui. Perché Sant'Anselmo, che ha riflettuto profondamente su questa questione, ci dà due ragioni. Anzitutto egli dice: quella di Gesù è morte immeritata del perfetto innocente. In lui non c'è peccato. La seconda, più geniale motivazione adotta dal pensatore di Aosta, è espressa in un breve avverbio latino. Egli dice sponte. Gesù assume la morte sponte, cioè per libera elezione. Il secondo canone della Messa riprende il tema quando dice egli offrendosi liberamente alla sua passione, cum voluntarie traderetur, egli si è lasciato ridurre a peccato pro nobis. Tuttavia, neanche questi due argomenti di Anselmo, pur così profondi, basterebbero da soli a chiarire perché, con la sua morte singolare, Gesù abbia vinto il sinistro destino di condanna capitale insito in ogni morte. È necessario aggiungere un altro dato fondamentale. La risposta alla bruciante sfida della morte risplende nel libero sì di Gesù che agonizza al Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Il destino di condanna capitale che accompagna ogni morire è abbracciato da Gesù ed assunto in un più radicale morire, in un di più di mortalità. Così che, come dice Paolo con quella bellissima espressione greca, la morte è ingoiata dal di sotto, 1 Corinti 15:54, ed è ingoiata per la vittoria. L'obbedienza umana di una persona divina, sconfigge la morte. Allora, avanzando a tentoni nel mistero, possiamo avere l'audacia di pensare che la ragione profonda della vittoria sulla morte stia nell'umiliazione, nella kenosi, nello svuotamento del Figlio di Dio. Si trova proprio nel suo non considerare come un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, nel suo spogliarsi, egli deve diventare uomo per libera obbedienza, se la sua morte deve vincere la morte. Allora Gesù è realmente l'innocente in senso radicale, che soffre spontaneamente una morte del tutto immeritata, perché è il figlio di Dio che si è lasciato mandare nella carne per vincere la morte e portare la salvezza. Come il sacerdote ripete ogni giorno chinato sull'ostia, speriamo con timore e tremore prima della Santa Comunione: Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera attiva dello Spirito Santo, morendo, hai dato la vita al mondo. Gesù Cristo assume la morte castigo che consegue la colpa e la trasforma per obbedienza nell'inizio di una vita nuova. San Paolo nella prima lettera ai Corinti commenta: morte, dov'è ora il tuo pungolo? La sequenza pasquale nel suo versetto centrale descrive la straordinaria battaglia che la morte e la vita hanno combattuto, mors et vita duello conflixere mirando, ma qui la vita vince perché una forma del tutto speciale di morte, frutto della più totale dedizione, la morte per obbedienza del Figlio di Dio incarnato, combatte e vince il duello con la forma comune della morte. Qui è il punto centrale, quel che voglio dire. La vita vince nel crocifisso risorto, perché una forma del tutto speciale di morte, frutto della più totale dedizione immaginabile, la morte per obbedienza del Figlio di Dio incarnato combatte e vince il duello con la forma comune della morte. Quindi, paradossalmente, quasi quasi, forzando le tappe, spero in modo non blasfemo, non è vita e morte duello, ma mors et morte duello conflixere mirando. Questa forma straordinaria e unica di morte del Figlio di Dio incarnato, di colui che poteva non venire a morire, questa morte combatte e vince il duello con la forma mortale, con la forma comune del morire. La battaglia, ma soprattutto il suo esito vittorioso, trova tutta la sua giustificazione dentro il singolare morire del Figlio di Dio incarnato. Afferma Baltasar una cosa, secondo me, veramente vertiginosa, che vista così la morte di Gesù è l'espressione della sua eterna vitalità trinitaria. Per questo, valutata in termini umani, la morte è semplicemente un finire, un puro e semplice passivo venir portato via. La follia del cristianesimo consiste nel fare di questo confine un centro. La morte del crocifisso è infatti incontro con il Padre nello Spirito Santo. Quinto passo: la morte nostra, la morte dell'uomo in Cristo, è una sembianza di morte. Non senza un certo timore vorrei a questo punto chinarmi di nuovo con voi, che ogni giorno prendete parte a questo duello tra la vita e la morte, sui temi della malattia e della salute degli uomini che vi sono affidati. Cosa ci dice in merito la vittoria del crocifisso risorto? L'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti. Quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. L'esperienza di Gesù in questo caso, più che mai, apre la via alla nostra. Anzi, ci si propone come la via. Io sono la via. In che modo? Beh, anzitutto, la nostra morte è ora già compresa nella sua stessa morte. La forma comune della mia morte, della nostra morte, è stata ingoiata dalla forma singolare della sua morte. Di conseguenza, ecco il secondo fattore, la nostra stessa vita cambia di segno. Non viviamo più per noi stessi e quindi esposti in quanto creature finite al puro perire, ma viviamo per colui che è morto e risorto per noi. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, la libertà umana è posta obiettivamente in condizione di superare la ferita che la attraversa. Viene meno infatti l'opposizione di principio tra l'essere per sé e l'essere per altro. Dicendo sì a Gesù Cristo, la mia libertà aderisce ad uno che per la sua morte unica ha detto un sì totale ed incondizionato al Padre ed è stato per questo risuscitato. Scegliendo per un altro, non la mia, ma la tua volontà, Gesù Cristo ha compiuto sé. La risurrezione è la salvezza compiuta, è la riuscita totale dell'io. La domanda di salvezza che il paziente rivolge a te, operatore sanitario, chiedendoti la salute, ha questa ampiezza e questa profondità. Egli chiede di essere accompagnato, retto e sorretto nella sua libertà, a seguire Cristo nel destino di morte e resurrezione, di salvezza, che più o meno chiaramente, più o meno consapevolmente, percepisce come l'unico destino adeguato alla sua persona. Questo significa che in Cristo l'esperienza della malattia e della morte può compiersi in termini qualitativamente diversi. La Chiesa ci insegna, infatti, che il giorno della morte è in realtà quello della nascita definitiva, il dies natalis. La nostra umanità, tuttavia, soprattutto di fronte alle forme più tragiche di morte, continua a ribellarsi. Oppone a questo punto un'altra obiezione. Se in forza della morte di Cristo noi siamo risorti con Lui, perché a me ritorna il mio io, unico, singolare, tocca ancora soffrire e morire? Come spiegare il fatto che la morte, nella sua laidezza inaccettabile, incombe qui e ora ancora su di me? Siccome ho mangiato troppo, sono stanco, faccio fatica a parlare, per dire, e già dentro questa banalità, questo destino di morte continua a incombere su di me, in ogni istante. Perché? Perché continua a incombere questo destino di morte nel suo anticipo di malessere biopsichico che ha nella malattia e nella sua patologicità un segno evidente se si parla di vittoria e di resurrezione? Bisogna anzitutto riconoscere, questo è un punto a cui tengo molto, che dietro questa protesta della nostra ragione si nasconde ben di più che una semplice obiezione. Qui si concentra infatti il dramma stesso della vita, al quale ognuno di noi deve dare e dovrà dare risposta solo nei fatti. Lo abbiamo già detto, potremmo passare giorni e giorni a meditare sulla nostra morte personale, ma non la potremo mai catturare. La nostra morte è indeducibile. Non può essere afferrata in una rete di pensiero tranquillizzante, continua a incombere. Del resto, questo vale per ogni atto della nostra libertà. Nessuno può porlo per me, ma questo ancora ancora. Ma neanche io posso anticiparlo ragionandoci sopra. Lo possiedo solo quando lo compio. Potrei star qui a disquisire 24 ore su ciò che devo fare dopo che ho finito di disquisire, ma solo quando performo l'atto compio l'atto. Non lo posso dedurre prima. Questo così, di fronte al morire che continua a incombere su di me, non ho altra strada che scegliere, atto dopo atto, che decidere di vivere per l'altro. Come dice uno dei capolavori degli scritti di Don Giussani, decisione per l'esistenza. Qui si mostra molto bene questa idea che la libertà è assolutamente originaria perché è incatturabile e indeducibile, che è poi il grande tema del primato della vita o dell'esperienza o dell'incontro su qualunque altro, su qualunque tipo di ragionamento o di deduzione. Questo modo di vivere nell'amore è preparazione all'estrema consegna che è il morire, un tempo i nostri vecchi lo chiamavano apparecchio alla buona morte. Sarebbe bello ritornare a queste cose. All'urto terribilmente serio di questa domanda: se Cristo ha vinto la morte, perché devo ancora soffrire la malattia e morire? Io posso solo avanzare timidamente un suggerimento personale. E lo faccio recuperando una categoria importante, anche se purtroppo caduta in disuso nell'esperienza della riflessione cristiana, che esigerebbe però di essere rifondata. Mi riferisco alla categoria di sembianza o di sembiante. Non spaventatevi per il vocabolo che è tratto dalla teologia dei sacramenti dell'Eucaristia. La sua etimologia lo ricollega a sembrare. E tuttavia sembianza dice molto di più che sembrare. Sembianza rappresenta in modo efficace, perché è percepibile ai sensi, una realtà che di per sé non cade sotto i sensi. Sembianza è il volto, infatti si dice del volto che è il sembiante, è il volto percepibile di una cosa che sfugge ai sensi. Sembianza nell'Eucaristia sono le specie del pane e del vino che mantengono appunto il sembiante del pane e del vino. Alla vista, al tatto, al gusto sono pane e vino, e tuttavia nella realtà, appunto alla vista, al tatto, al gusto hanno il sembiante del pane e del vino, e tuttavia nella realtà sono il corpo e il sangue di Cristo. Secondo me, ho detto un mio suggerimento personale, qualcosa di analogo si può dire del morire dell'uomo in Cristo. La morte non è più un mero finire, perché in ogni caso dice vivere. Del resto, fino a che nella fede ciascuno di noi non farà l'esperienza, sia pure come anticipo, di un padre che ci ama, ci accompagna e ci attende, non potrà lottare con la malattia e con la morte. Senza quella caparra di vita eterna che è l'esistenza terrena in Cristo, non si può vivere nella pace sostanziale, il dolore, la malattia e la morte, quella pace che suscita l'affermazione sconvolgente di Paolo: nel dolore lieti, nel dolore lieti. Ma allora, perché ci è lasciata la sembianza di morte? Davanti alla barriera che questa radicale sfida pone c'è un unico varco possibile: la libertà. Dopo il peccato di origine, una resurrezione che non implicasse il passaggio attraverso il sembiante di morte non sarebbe una resurrezione per uomini liberi. Questo ci dice che cos'è la libertà, perché la libertà è strutturalmente correlata alla grazia, cioè a Cristo, anche se è immanente ad essa. Ma non si può far nulla senza la libertà, cioè voglio dire, la libertà è parola essenzialmente cristiana, per questo umanissima, fa parte dell'essenza della rivelazione cristiana. E al cuore non si capisce la grazia se non si capisce la libertà. Come Cristo ha aderito al Padre, anche noi siamo chiamati ad aderire a Cristo. In Lui, attraverso una vita di dedizione amorosa che tocca il suo culmine oggettivo nella morte, possiamo dire il nostro sì. Nasce così tra la morte di Cristo e la nostra morte uno scambio fecondo. La morte dell'uomo in Cristo assume una valenza salvifica. Il dolore, persino nella sua forma più radicale di dolore innocente, andate a leggere quel celebre testo di Don Gnocchi sul dolore innocente, che è un capolavoro, compie ciò che manca ai patimenti sofferti da Cristo per la vita degli uomini. Ma oggettivamente non manca nulla alla redenzione di Cristo, nulla, se non la mia libertà. Manca ogni singola scelta della mia vita. Manca alla fine l'offerta di me stesso. Manca alla fine il dono totale di me stesso nel morire. Ultimo passo, la cura tra atto clinico, sperimentale ed arte terapeutica. Il binomio salute e salvezza si rivela così, secondo me, come l'obiettivo centro di gravità della medicina. Ho letto 3 capitoli del libro che Giancarlo ha scritto già su queste questioni, mi pare che pur non essendoci messi d'accordo, diciamo su questo punto sostanzialmente la stessa cosa. Lui in maniera più fenomenologico-descrittiva, tipica della sua sensibilità e della vostra sensibilità, io con una punta teologica in più, ma la stessa cosa. Allora, dicevo che il binomio salute-salvezza è l'obiettivo centro di gravità della medicina. Lo si può dire anche di quella attuale. È possibile oggi curare o almeno dare sollievo con una simile prospettiva integrale. In analogia a quanto avvenne alla fine del secolo scorso con i concetti base delle matematiche, della logica, della fisica, della cosmologia, oggi i fondamenti della medicina, ma non solo della medicina, di tutto lo stile di vita dell'uomo, sono rimessi in questione a partire dalla biologia. La bioetica, sorta appena 27 anni fa, non ha raggiunto lo scopo da tutti auspicato di regolare i progressi sempre più rapidi delle scienze biomediche. Essa, la bioetica, appare piuttosto come una nebulosa di grande complessità in cui si fondono allo stato fluido questioni svariate di natura radicalmente diversa, questioni biologiche, mediche, etiche, giuridiche, teologiche. A ben vedere, questa mancanza di risultati è la spia di quel processo di cambiamento radicale che è in atto a livello della medicina come tale. I sintomi sono molteplici e vi sono ben noti, perché li vivete ogni giorno in prima persona. Si va dalla subordinazione della medicina alla biologia molecolare fino alla tentazione di occultare la morte. Basti pensare allo statuto ancora marginale, troppo marginale, dell'unità di cura palliativa, dall'esplosione di una clinica concepita come variabile del tutto indipendente da quel concetto integrale di salute che dovrebbe essere l'alveo naturale, fino a confinare nell'insignificanza certe categorie di pazienti, dalle implicazioni finanziarie e politiche dell'organizzazione sanitaria fino alle sempre risorgenti tentazioni eugenetiche che riaffiorano dietro i sofismi circa lo statuto dell'ovulo umano fecondato e i diritti dell'embrione. Oggi la medicina sembra a prima vista essere arrivata al capolinea di quel processo innescato dalla decisione di Claude Bernard di trasformare l'arte terapeutica in medicina sperimentale, senza nulla togliere all'importanza di questa scelta e senza rimettere in questione l'indispensabile riferimento alle scienze sperimentali, non si può evitare di denunciare il grave rischio di un cedimento della medicina alla tentazione dell'utopia. E ciò si manifesta nella pretesa implicita, e in tale implicitezza si vede la natura ideologica di questa tentazione, di raggiungere una perfezione biologica che elimini la finitezza dell'uomo e quindi la malattia e la morte. La medicina odierna sembra sovente mossa dall'obiettivo di poter sconfiggere definitivamente la malattia e la morte. La morte tende ad essere sempre sentita come un insuccesso, come un errore di percorso, che si può e si deve correggere, si dice. La deriva utopica descritta è nello stesso tempo madre e figlia dell'ideologia salutista oggi dominante. Interpreta la domanda di salvezza contenuta in quella di salute, di vita eterna, secondo il principio di durata proprio della fisica sperimentale, come l'indefinito prolungamento della vita presente e del corpo mortale, come se la vita eterna fosse questo. Invece, come ci insegna la Chiesa e il Papa, il corpo è il sacramento di tutta la persona. Le esperienze fondamentali della sofferenza, della solitudine, dell'handicap, della morte, mettono a nudo inesorabilmente l'umana finitezza nel momento stesso in cui la spiegano in Gesù Cristo come, ecco il punto, l'umana finitezza come rappresentazione dell'eternità, come segno dell'eternità. C'è una frase di Balthasar per me bellissima che vi cito: tu ci guarisci mentre ci ferisci, perché ci guarisci dal sogno della totalità, dall'epidemia della invulnerabilità. Occorre ridare alla medicina un centro di gravità che consenta di non opporre scienza sperimentale e arte terapeutica. la malattia, la sofferenza e la morte non sono puri accadimenti biologici, oltre la biologia. La cura non è una serie meccanica di interventi tecnico-sperimentali. Malattia e cura sono anche e soprattutto circostanze squisitamente personali. Prima che due ruoli, medico e paziente, mettono in campo due persone, provocandole a 360 gradi. È necessario ancorare ad un centro gli orientamenti medici di base, l'organizzazione della clinica, le scelte terapeutiche e la loro articolazione alla ricerca. Questo consiste nell'assumere, senza deliri di onnipotenza, ma in modo scientificamente rigoroso e liberamente coinvolto, tutta la domanda del paziente. Vivere la missione dell'operatore sanitario significa allora lottare con la malattia, accompagnando la libertà del malato a dire sì al padre di tutti, perché è lui che ci aspetta nella morte, attraverso la testimonianza che io, medico, sto dicendo sì allo stesso padre. Come? Secondo me, riportando l'atto clinico al cuore dell'arte terapeutica. Ciò è possibile coniugando scienza e sapienza. La tecnica sofisticata del chirurgo o quella delicata dell'infermiera che attende all'igiene del paziente sono nello stesso tempo espressione scientifica ed arte terapeutica, perché la medicina è nello stesso tempo scienza ed arte. Ma l'operatore sanitario diventa capace di arte terapeutica solo se si prende cura, con tutto il rigore scientifico, clinico necessario, della salute, perché gli sta a cuore la salvezza. Distingo cura da arte terapeutica e da atto clinico. Con cura identifico quell'insieme di relazioni interpersonali di più soggetti che hanno al centro il paziente e sono tese alla sua guarigione. La terapia consiste nello studio e nell'attuazione di tutti i mezzi idonei alla cura. Con atto clinico identifico ogni azione medica a base tecnico-sperimentale. Allora, la cura è la ragion d'essere propria del rapporto tra medico e paziente. Nella cura l'atto clinico diventa, e non ho paura di usare questo termine forte, diventa sacramento dell'atto terapeutico. Segno efficace, tra virgolette, dell'atto terapeutico. La cura, sempre correlata alla guarigione, prende così il suo vero volto. Essa, la cura nella sua interezza, è l'arte terapeutica del medico che passa attraverso l'atto clinico. Si vede qui una pallida, ma nello stesso tempo reale, analogia con l'Eucaristia, dove nelle specie del corpo e del sangue si rende presente Cristo stesso. Concludendo, un simile atteggiamento solleva il malato, lo conforta, e lo dico non tanto in senso psicologico, ma nel significato originario, etimologico della parola, gli comunica una forza che lo mette al lavoro. La malattia diventa sorgente di ascesi nel senso nobile della parola. Lo apre all'energico affronto della malattia. Infatti, è possibile parlare di vera guarigione quando chi soffre e che ha subito fino ad ora il suo dolore come uno schiavo si rende padrone di se stesso, afferma il suo dolore con libertà interiore. Però a questa dialettica nel paziente corrisponde una dialettica in colui che deve guarire. Allora, permettetemi di concludere con una domanda che rivolgo a ciascuno di voi in maniera personale, come se stessimo parlando a tu per tu. Fino a che punto arriva la tua disponibilità di operatore sanitario a raccogliere colui che soffre là, al cuore della sua libertà, al cuore del suo soffrire. Grazie.
Come ha accennato Monsignor Scola all'inizio, questo incontro è stato organizzato dal Centro Culturale di Milano su sollecitazione di Medicina e Persona, che è un'associazione di operatori sanitari, medici, infermiere e quant'altro, sorta a Milano e rapidamente estesasi un po' in tutta Italia. E la preoccupazione fondamentale di questa associazione non è certamente quella di abbattere il decreto Bindi, anche perché non penso che se verrà abbattuto sarà per questa associazione, ci vuole ben altro, ma è soprattutto un approfondimento della coscienza con cui noi facciamo il nostro mestiere. E la conferenza che ha tenuto Monsignor Scola questa sera ci fa capire quanto abbiamo bisogno di questo approfondimento in un mestiere che ormai segue, per il tipo di cultura prevalente, una impostazione nettamente dualista, separazione di corpo e anima, di psiche e biologia, e un atteggiamento riduzionista, cioè l'attenzione è tutta all'aspetto biologico, mentre se è vero che la ragion d'essere dell'agire del medico o dell'infermiera è il paziente, è altrettanto vero che allora sofferenza e morte come esperienza del paziente sono pure la ragion d'essere di questo agire del medico. Ecco, adesso abbiamo lo spazio per... abbiamo, non so, un quarto d'ora per fare qualche domanda e io ne faccio subito una, che può venire su molto semplicemente, che faccio a Don Angelo come lui l'ha fatta a noi, no? Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare un po' teologi e fare, non so, davanti ai malati dei discorsi da prete, cioè...
Capito. No, ti ringrazio molto di questa domanda perché mi consente di precisare due cose. Tra parentesi, la teologia o è pura conseguenza dell'esperienza della fede o non è nulla. Quindi il teologo può cavare la sua autorevolezza solo in ultima analisi dalla capacità di dare le ragioni le più adeguate possibili alla sua esperienza, perciò le può ricavare solo dalla sua esperienza cristiana. In questo senso non c'è nessuna differenza tra qualunque cristiano e il teologo. Allora, la mia risposta sta proprio nel punto finale, in quest'idea della cura, del concetto di cura, del prendersi cura, del care, non del cure, come distinguono gli inglesi, del prendersi cura, concependo l'atto clinico come segno, come sacramento di un'arte terapeutica, la quale sta nell'orizzonte, nello sguardo capace di raccogliere la domanda intera del paziente, in cui appunto la domanda di salute è segno della domanda radicale di compimento, perché io lascio riverberare l'esperienza del paziente, della sua malattia, della sua morte, nella mia umana esperienza. Quindi ringrazio molto Giancarlo di questa osservazione, perché questa osservazione descrive qual è stata l'origine della decadenza della cristianità nell'Occidente. Appunto, la perdita della logica sacramentale, la perdita del significato adeguato dell'incarnazione. Non per nulla una delle grandi tentazioni del nostro tempo è lo spiritualismo, cioè la dimenticanza che Gesù, figlio di Dio incarnato, detta il metodo della vita cristiana, il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 515, dice bene questa idea quando dice: attraverso l'umanità di Gesù, Pietro, Paolo, Giovanni e i suoi amici sono stati lentamente condotti a capire la sua divinità. L'umanità è segno della divinità. La vita, l'esistenza è una trama di circostanze e di rapporti che sono segno, sacramento dell'evento di Gesù che mi sta accadendo qui ed ora. Allora, nella stessa logica sacramentale, la logica della sembianza, che io ho ricavato questa sera dalla sofferenza della morte, perché ho parlato di quello, ma nella stessa logica sacramentale, l'atto clinico posto nella sua specificità diventa segno sacramentale di tutta l'arte terapeutica. E così io divento capace di cura dell'altro. Quindi, dicevo, la crisi della modernità è coincisa nel momento in cui si è pensato che il cristianesimo potesse essere un contenuto da aggiungere agli altri contenuti della vita e non il pieno comunicarsi del reale, perché il reale è comunicato pienamente solo, come dice la finale del Vangelo di Matteo, perché Gesù ci ha detto: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, nomen Trinitatis, pubblicando, rendendo pubblico il nome della Trinità. Cioè la Trinità è il fondo dell'essere. Quindi il cristianesimo è l'assunzione integrale del reale. Allora, l'operatore sanitario che ha questo sguardo integrale non deve sostituire all'atto clinico dei discorsi o anche delle comunicazioni intensissime della sua eventuale esperienza mistica del dolore. No, deve nell'atto clinico far passare l'io intero di uno che è veramente dentro la totalità del reale. Che per chi ha avuto la grazia di incontrare Cristo, incomincia dallo spiffero che sta arrivando sulla mia testa da quando ho cominciato a parlare qui questa sera, con l'inconveniente che il mio raffreddore cronico aumenterà, e fino alla Trinità Santissima che in questo momento sta reggendo il filo della vita di ognuno di noi e ha tutto intero il disegno sulla nostra vita davanti agli occhi. Quindi è proprio la sacramentalità, la logica concretissima dell'incarnazione che supera lo scoglio di questo estrinsecismo, che sarebbe un riduzionismo o un dualismo alla rovescia, esattamente come tu hai detto. Cioè, come la medicina contemporanea relega tutta la questione della salvezza in margini, da prima la tratta con la nascita della medicina sperimentale come secondaria, in incidente, superflua, e poi la butta fuori campo. E così pensa che la biologia, dalla biologia verrà la risposta assoluta, che la morte sarà vinta dalla scienza, perché lo pensa realmente.
No, cioè, adesso c'è questa idea.
Questo traguardo utopico non è soltanto teorizzato da qualche folle, è pragmaticamente perseguito da tutti noi se non stiamo dentro questa visione integrale delle cose. Cioè, allora noi risponderemmo con un estrinsecismo dualista allo stesso modo. No, invece nell'atto clinico inteso come il momento in cui tutto l'io si esprime, ho detto in pallida analogia per rispettare la grande differenza tra il corpo di Cristo che per una grazia straordinaria il sacerdote afferra ogni mattino e che tu mangi, è il corpo del Figlio di Dio, è una cosa inaudita, non ci pensiamo, è una cosa inaudita, ogni circostanza ha alla fine questa figura, l'atto clinico ha questa figura, ha bisogno di chi? Di un soggetto intero dietro. E allora la condizione che non ho ripetuto perché la stragrande maggioranza di voi la persegue meglio di me, la condizione, qual è la condizione di questo io intero? È una compagnia guidata al destino, cioè non c'è un'altra possibilità per un io intero. Però questo è anche il senso di una cosa come medicina e persona, cioè vale a dire che questa compagnia mi regga, sorregga, corregga nel compito che mi è stato dato, aiutandomi a porre la sequenza di atti clinici che sono chiamato a porre secondo l'integralità dell'io, e quindi mi aiuta a vivere tutto l'io, perché se litigo con mia moglie tutte le sere quando torno a casa, non è che sarò nella posizione ideale per porre l'atto clinico il giorno dopo, perché sono uno, così come quando ho il mal di denti non lavoro bene come quando sto bene, insomma.
Il microfono è qui. A letti.
Facevo i conti, io ho 28 anni che esercito più male che bene l'arte medica.
Due o tre non ti conoscono.
Vabbè. No, quando dicevi, insomma, che la morte prospettiva di compimento, a me veniva in mente forse la santa di oggi, se non vado errando.
Santa Teresina.
Esattamente, dice muoio perché non muoio, spiego. Cioè si rende perfettamente
quella
conto.
È la Teresona però, comunque.
È la Teresona,
sempre
sì.
Sempre Teresa è.
È Teresa, esattamente. No, perché su questa questione qui, secondo me, vale anche l'origine della questione, cioè il concepit, cioè dall'origine. Noi oggi, io me ne rendo conto, cioè man mano che vado avanti, io continuo a firmare richieste di diagnostiche precoci, mi spiego, a cui segue, se la diagnosi non è chiara, se la diagnosi è infausta, il cosiddetto aborto terapeutico. E poi anche tutte le richieste di aborti, eccetera, eccetera. E la cosa di cui mi rendo conto è che di fatto è falso il problema che la biologia ti tira lì l'uomo perfetto, mi spiego. Cioè anche quel mito Prometeo, cioè per dire quella questione, è sicuramente falsa. Al punto tale che lo vedi sotto i tuoi occhi, cioè ti rendi perfettamente conto che l'ostetricia in Italia è un autentico disastro, cioè perché il paese che ha l'indice di natalità più basso al mondo vuol dire che ci sono delle cioè ci sono delle convergenze anche mediche che hanno ceduto di fronte ad uno schema ideologico, cioè non accede al parto il tarato, non deve accedere al parto. E l'altra questione che volevo fare notare era questa, cioè questo all'inizio, alla fine, quando ti rendi perfettamente conto che tutti i presidi terapeutici che hai in mano non servono più. E a me una volta mi capitò questo, cioè che facendo il giro, tutti erano, quando arrivi nella stanzetta singola in cui c'è quella che, e scrivi ripete terapia e continuavi a ripete terapia, cioè una terapia di mantenimento. Io a un certo punto non ce l'ho fatta più, cioè con i colleghi toccava a me fare il giro, ho detto adesso entriamo, non stiamo sulla porta e siamo formali nel salutare questa signora. E gli ho detto alla signora, ma lei è viva o è morta, signora? Così l'ho detto. E lei mi guarda stupita e mi dice, no, io sono viva. E allora mi sono girato ai colleghi e gli ho detto, ma scusate, che cos'è la gloria di Dio? E questi che? Pazzivano. Erano tutti laureati, tutti. Gli ho detto, la gloria di Dio è l'uomo vivente, mi spiego. Questa signora è la gloria di Dio. È chiaro o no? Cioè c'è una modalità di approccio del paziente, quella poi è campata più di altri che le davano per, mi spiego? Ecco, ma la questione cioè c'è una modalità di approccio e di incontro con il paziente che ti impegna di più anche clinicamente, mi spiego? Perché? Perché non molli il caso. Non lo molli perché vuoi che abbia a realizzarsi fino in fondo quella questione lì, non so se sono chiaro. Tanto che oggi noi viaggiamo esattamente in senso opposto, cioè viaggiamo a schemi, cioè viaggiamo a protocolli. Se una non entra nel protocollo, basta, è un caso clinico chiuso. E il medico entra dentro in questa mentalità. Invece il punto è che, bene, è inutile, cioè l'hai già detto chiaramente tu prima.
Voglio solo aggiungere a quello che il Leo ha detto, che la questione non è ideologica, cioè i punti centrali sulla modalità con cui Cristo ha vinto la morte e il significato di sembianza che ha il nostro continuare a morire, o sono il contenuto della mia esperienza di fede e quindi di uomo che vive il mistero concreto della Chiesa sensibilmente documentato in una comunità vitale, o diventano improponibili ideologicamente, capite cosa voglio dire? Cioè, è per questo che ho detto 2 o 3 volte che affacciavo queste proposte con timore e tremore, perché appunto è solo una libertà personale che si rischia, ho finito con la domanda con cui ho finito, è solo una libertà personale che rischiandosi con la domanda di salute che è domanda di salvezza può mettere in gioco la verità dell'altro, perché mette in gioco sempre tutte le volte la verità di sé. È questa la concezione umanissima dell'esistenza cristiana. Un'esaltazione dell'atto della libertà secondo la figura che la circostanza gli propone. Se devo curare il mal di pancia dell'altro, come la mia libertà si gioca in quell'atto clinico, non sostituendolo con altro, non surrogandolo. Ma questo non è l'evacuazione dell'io dentro una tecnica sperimentata che diventa perciò abilità manuale o abilità diagnostica o abilità di ordinare la terapia giusta, eccetera. È come quando tu dicevi a tua moglie, quando eri fidanzato, con estrema delicatezza, porgendole un oggetto che gli era caduto, fai attenzione. E adesso, dopo 20 anni di matrimonio, dici, lasci sempre cadere tutto. Capite?
Non fa attenzione.
No, ma l'osservazione può sembrare banale, ma non è banale, perché indica un progressivo restringimento del cuore dell'io anziché uno slargarsi del medesimo. Capite? Cioè, voglio dire, quel che lui diceva prima, non si tratta di surrogare l'atto con la sua configurazione, mi capite? Ma di avere una tale umile energia di libertà che si gioca nell'atto, per cui realmente tutto il significato della domanda del paziente, che è la sete del volto del Padre, la sete della Trinità in Cristo Gesù, sia raccolto dalla modalità con cui io metto dentro me stesso. Non c'è bisogno di aggiungere, insomma, forse lo dico meglio dicendo quest'altra cosa. Da che cosa viene la rovina a cui tante volte assistiamo dalla nostra liturgia, dalla Santa Messa? Viene dal modo con cui noi andiamo a Messa. Cosa è più importante quando ricevo l'Eucaristia? Riflettete. Spesso per noi è più importante l'atto di coscienza con cui noi cerchiamo di catturare Cristo, del fatto che Cristo ci si sta donando in quell'atto, in quel gesto. Capite cos'è il nostro intellettualismo? È la stessa cosa nel fare il medico. Capito cosa voglio dire? Cioè, e allora l'Eucaristia diventa un elemento della mia pratica di pietà individuale, esattamente il contrario di quel che Cristo ha voluto. E Cristo ha voluto un popolo che fate questo in memoria di me, non prendete pretesto da questo per fare un'altra cosa, neanche per l'edificazione ascetico-mistica e a livelli di spiritualità elevatissima del tuo io. No, fate questo in memoria di me, perché la modalità oggettiva con cui io ti vengo incontro ha la forma di questo pezzo di pane e di questo sorso divino trasformati nel mio corpo e nel mio sangue. Questo è il grande dato dell'Eucaristia. E questo imposta in maniera corretta il famoso sapere e pensare cosa si va a ricevere, che abbiamo imparato sul Catechismo di Pio XI, almeno noi. Cioè questo, lungi dallo spegnere la coscienza, la esalta. Il dato mi corrisponde, non viceversa. La stessa cosa in ogni circostanza e quindi nell'atto medico, ma nell'atto clinico, che deve essere segno sacramento dell'arte terapeutica, così che la cura sia realmente la guarigione. Guariscimi, grida Ezechia moribondo, guariscimi e rendimi la vita. Non chiede di meno di questa cosa qui. Ora, il paziente con mal di pancia ti chiede questa cosa qui? Ecco perché il compito di guarire è radicale ed assoluto, perché anche il consegnare il malato terminale negli ultimi palpiti della sua vita al Padre è per la vita. È l'estrema forma del guarire. Cioè, ho fatto eco così alle cose giuste che Leo ha detto, perché non vorrei che fossero assunte da noi ideologicamente, mi capite? Come un discorsetto che funziona, perché di fronte a chi sta male o di fronte a chiunque che ti butta sulla faccia che il morire è una condanna a morte, tu puoi solo opporre il tuo modo, il modo del tuo morire di ogni giorno dentro la circostanza, dentro ogni circostanza, il modo con cui fai tua la strana necessità del sacrificio, come dice Don Giussani nel suo ultimo libro. Come condizione, infatti ho detto due o tre volte, che la morte così concepita diventa segno dell'eternità, sacramento dell'eternità, così come la morte di Cristo è la massima espressione della vitalità della Trinità.
Una, l'ultima, dai. C'è già uno qua davanti? Peccato.
No, volevo, sono rimasto molto colpito da quello che hai detto, volevo chiederti due cose semplicissime. La prima, se quello che hai detto è vero per tutti, cioè anche per chi non ha una posizione religiosa, una posizione di fede.
Per forza, perché o è vero e allora è vero per tutti, o non è vero e allora non è vero per nessuno, neanche per me. Il problema che tu poni è un altro, ponendo questa domanda, lo capisco bene. Cioè è il problema appunto di come comunicare questo, ma capisci che questo si può comunicare solo come incontro di libertà,
che è il senso era che mi sembra che non ci sia in gioco una posizione, un'ipotesi particolare di interesse rispetto alla vita, c'è in gioco la verità dell'esperienza umana che facciamo.
Perfetto, c'è in gioco, hai perfettamente ragione. C'è in gioco questo, perché Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Il punto è che bisogna documentare questo nel modo in cui io sto vivendo, con cui noi, è più giusto dire, perché l'io a casa sua nel noi ecclesiale è sempre un noi ecclesiale, però questo noi ecclesiale è il luogo della punta massima dell'io. È per questo che dobbiamo convertirci ogni giorno. Infatti l'altra cosa che manca a noi è il senso della penitenza, è il senso, a noi cristiani, è il senso della confessione. Direi di più, è il senso del pentimento. Noi siamo uomini che non hanno del pentimento, normalmente, che non hanno del pentimento un'esperienza quotidiana.
L'altra cosa velocissima, che mi ha colpito molto quello che hai detto su che cosa può essere medicina e persona in termini di prospettiva, per questo, perché io capisco che, vorrei che approfondissi un po', perché è esperienza normale la percezione della verità di quello che dicevi, cioè che quando c'è un grido, non è solo l'espressione di un disagio biologico. D'altra parte è anche l'esperienza di una connivenza che in noi c'è a, come dire, ridurlo così e basta. Volevo capire come
e
vedi...
questo esige l'assunzione concretissima della logica dell'incarnazione. La logica qui vuol dire esperienza, è logos, non è la logica nel senso del ragionamento. L'assunzione concretissima dell'esperienza dell'incarnazione, che è possibile solo attraverso il concetto adeguato di segno o sacramento. Cioè, Cristo o è contemporaneo a te, a me, a noi oggi, al paziente che mi aspetta domani mattina in corsia, o è contemporaneo o non è. O non è. E come fa a essere contemporaneo? Può essere contemporaneo solo a condizione che ogni circostanza e ogni rapporto siano il segno e il sacramento del suo accadere per me. Solo se un evento è contemporaneo, che mi accade nella circostanza e nel rapporto. Allora, la domanda di salute è una circostanza sacramentale. L'assunzione dello stile, della logica sacramentale, come logica dell'incarnazione, è la condizione decisiva. Ma la circostanza, cioè il pezzo di pane che il sacerdote innalza all'offertorio, prima che sia transustanziato dallo Spirito Santo, è un pezzo di pane. La circostanza dell'atto clinico che devi porre è quella lì. Come passa Cristo in maniera non mitica, non utopica, non fantasiosa, in modo che si dica, sì, voi cristiani, l'atto clinico è quello che è alla portata di tutti. Tutti i medici lo fanno, qualunque cosa pensino, comunque vivono la loro vita. Voi ci vedete dentro un sacramento di Cristo, vabbè, se volete vedercelo, vedete. Cioè, no, non è così. No, noi vediamo la verità piena dell'atto clinico. Perché lo inseriamo? Perché lo concepiamo come sacramento di tutta la nostra l'arte terapeutica, da tutta la cura. Come glielo dimostri all'altro? Mostrando che la tua libertà è esaltata, è liberata, è salvata ogni giorno di più dalla modalità con cui poni l'atto clinico. Questo è il punto. Tu non scappi dall'atto della tua libertà. Nessuno lo produce per te. Non si tratta di imparare un discorso da ripetere. No, non puoi tu star lì alla mattina o passare la notte, se soffri di insonnia e ti svegli alle tre, a continuare a immaginare come sarà l'atto che porrai quando troverai il paziente alle 8 nella corsia. Puoi farlo finché vuoi tu, ma quando sei lì, è lì il momento. Cioè la libertà, l'atto della libertà è incatturabile. È in questo un mondo che non sa pensare la differenza. Non sa pensare la differenza tra uomo e donna, perché pretende di dedurla, pretende di catturarla, no, e quindi di trasformare la sessualità in una libera scelta. Non sa pensare l'atto della libertà, perché pretende di dedurlo a priori. Ovviamente, certo, pretende di essere Dio, si finge Dio, l'uomo vorrebbe, perché catturarlo a priori con la testa vorrebbe dire dominarlo. E invece no, devi giocartela lì, amico mio. Quindi guardate che questa questione dell'atto della libertà, che assume la forma sacramentale che la circostanza ha, che è quella che è il punto. Ma allora sono solo di fronte a questo tremendo compito? No. Ti è stata data una compagnia guidata, dove la tua libertà, atto dopo atto, è educata. Allora è stupendo veder crescere la fecondità di un io veramente unificato, per cui la modalità con cui, ritornando la sera, accudisco il mio bambino alla fine c'entrerà con la modalità con cui io farò la gastroscopia all'ammalato, perché l'io è uno. Pampuri piuttosto che Moscati piuttosto.
Concludendo, prima di dare la parola al professor Pierotti, che è responsabile di medicina persona per alcuni avvisi, farei un'altra domanda, cioè se non si può anche dire, bruciando un po' tutte le tappe, che il problema non è tanto quello che noi medici o infermieri diciamo o facciamo ai pazienti, quanto quello che noi ci lasciamo fare e dire,
certo,
da loro.
Era la domanda con cui ho finito. Cioè, come tu raccogli la sofferenza, la lotta che il paziente deve intraprendere, andando al cuore della sua lotta, dentro la tua personale lotta. Certamente si può dire così. Ripeto.
E questo penso valga proprio per tutti,
per tutti
i medici.
Per tutti, per tutti,
e tutti gli infermieri.
Per tutti gli operatori. Questo ed è su questo che medicina no, salute, no, persona, adesso si chiama, deve lavorare. È su questo che dovete farvi compagnia. Come? Ma anche qui rispettando la logica sacramentale, perché il modo migliore che, attraverso il quale dei medici possono farsi compagnia su questo, è a partire magari da come si fa la terapia del mal di piedi. Mi sono spiegato? Ma così però, perché questa è la concretezza della vita, altrimenti, cioè, insomma, l'esistenza dell'uomo è rimata da una libertà drammaticamente tesa ogni giorno dalle due dimensioni costitutive dell'io: l'affezione e il lavoro. Se la fede non c'entra con l'affezione e con il lavoro, è un incidente, è una cosa dopo lavoro. Allora, se ci troviamo insieme, partiamo da queste due componenti elementari, no? Quindi se siamo in tre in quell'ospedale lì e abbiamo il problema di come aggiustare meglio i calli, facciamo. Se stiamo dentro con questa interezza, alla circostanza verrà fuori tutto.
Marco.
Ringrazio Giancarlo che mi dà una responsabilità che però è troppo grande, in realtà io non sono responsabile, siamo tutti responsabili, quello di quali ci interessa, di questa avventura. Il Centro Culturale mi chiede anche di annunciare il loro prossimo incontro, che è lunedì 18 ottobre alle ore 21 presso la sala di via Sant'Antonio 5. E avrà per titolo I quattro Vangeli e l'unico Vangelo di Gesù Cristo. Da Cristo a Paolo, storicità e unità del fatto cristiano. Interviene Martin Engel dell'Università di Tubinga.
Domandate a Engel quando è qui di parlarvi di cos'era la crocifissione, perché il capolavoro di Engel è un libro sulla crocifissione di Gesù. È un capolavoro in senso letterale. Cos'era la... Scusa, Così beh, sarà contento Castellotti, perché gli faccio il lancio.
E introdurrà Stefano Alberto, docente di Teologia Università Cattolica di Milano. Medicina Persone invece, sempre in collaborazione col Centro Culturale, proporrà nei prossimi mesi, con una data ancora da stabilire e con relatori con cui stiamo concludendo gli accordi, due altri incontri. Il primo con una tematica più gestionale, come la persona ritorna ad essere fine dell'assistenza, ha per titolo Salute come diritto, assistenza come favore. Il secondo invece riguarda una tematica molto di frontiera, questa sera abbiamo sentito alcuni cenni a questo, e avrà per titolo Geni si nasce, cloni si diventa, la biotecnologia nella quotidianità del terzo millennio, libertà dell'uomo e determinismo genetico.
Bello.
Infine l'associazione promuoverà un convegno l'8-10 febbraio prossimo a Egea Marina a Bellaria dal titolo Infermiere, mestiere, professione, carità. Per questo convegno le iscrizioni sono disponibili presso la sede centrale di Medicina Persona. Ricordo poi che al tavolo all'esterno Medicina Persona può raccogliere iscrizioni per chi decide di aderire. Grazie e buonanotte.
Grazie a te. Ringrazio.